Adesso vediamo una presentazione delle cellule. Scusate, un attimo d'attenzione, grazie. Cellule Italia Centro. Chiamiamo Federica Romersa, missionaria della Pentecoste Eucaristica, nonché promotrice Italia Centrale, Meridionale e Sardegna. Ecco.
Grazie. Sì, chiedo di venire su le persone interessate per cortesia, subito, grazie. Io ringrazio tanto il Signore, sto guardando loro, il mio è avanti. Ecco, Don Gian Matteo, il cronometro tra quando sono 9 minuti, grazie Don Gian Matteo, e ecco, tu, voi mi avvertite. È una grandissima gioia per me, ecco, salite pure, è una piccola rappresentanza. Allora io ringrazio il Signore perché da 28 anni mi ha fatto la grazia di dedicarmi a tempo pieno alla evangelizzazione, alla progettazione pastorale. Anche con la grazia che il Signore ulteriore mi ha fatto di essere teologa pastoralista, ma a servizio proprio per questo risveglio e rinnovamento totale delle parrocchie e delle diocesi. La zona che da parecchi anni mi è stata affidata è del centro sud dell'Italia e la Sardegna. Ecco, se vogliono venire qui anche due rappresentanti della Sardegna, siete i benvenuti. L'isola della Maddalena, se volete trovare la scusa per ristorarvi. La nostra zona è composta da 8 regioni, sono 3 regioni al sud Italia e 5 regioni nel centro, compresa la Sardegna. È composta da 26 parrocchie, di cui 2 in formazione in Calabria e 228 parrocchie. Per noi è una grande gioia avere questo orizzonte, abbracciare questo orizzonte che ieri ci ha esposto Paoletta, Isaia 60:22, il piccolo diventerà un migliaio. Allora, la leggo esattamente: il piccolo diventerà un migliaio, il più insignificante una immensa nazione. Io sono il Signore, a suo tempo farò ciò speditamente. Ma c'è anche un'altra parola che ci guida ed è Giovanni 4:35b, là dove Gesù stesso in persona ci dà la visione. Alzate gli occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Ecco, io credo che abbiamo bisogno di tenere sempre nel cuore e nella preghiera queste parole, specialmente nell'adorazione, perché in questa zona c'è stato un grande incremento dell'adorazione diurna. Un vescovo di Pesaro ha istituito una cappella per l'adorazione per tutta la diocesi e ci sono 5 parrocchie che hanno l'adorazione eucaristica perpetua. Io voglio dare subito la parola. Allora, siccome siamo centro e sud, allora mi permetto di prendermi una testimonianza per il sud e una testimonianza, scusate, a 3 voci per il centro. Grazie. Ecco a voi la parrocchia della cattedrale di Castellaneta, in provincia di Taranto. Il parroco Don Andrea Cristella.
Io volevo presentarmi come Gedeone. Però mi ha anticipata dicendo il mio nome, perché veramente la storia delle cellule, come sono nate a Castellaneta, mi vedono un pochettino simile a Gedeone, perché non 300, noi siamo i desaparecidos, no? Perché in Puglia siamo rimasti solamente noi. E io sono parroco della cattedrale, che è la chiesa più piccola di tutta la diocesi. Quando sono arrivato in cattedrale, ricordo che una delle prime persone che incontrai mi disse: qui è un cimitero. Ed è come faccio a na far nascere le cellule che avevo concepito in un altro paese? Tutta una storia, perché quando ho avuto l'ispirazione ero parroco a Massafra, poi il vescovo mi manda a Castellaneta e mi dice: le cellule fai nascere a Castellaneta, in questa chiesa che era un mortorio. E quindi, siccome Gedeone ha fatto la lotta con 300, quindi sono più di Gedeone io. No, grazie a Dio sono nate 7 cellule, Abbiamo la, io volevo puntare sull'adorazione eucaristica perpetua, piano piano. Quindi abbiamo l'adorazione eucaristica 24 ore dal giovedì al venerdì, poi la domenica dalle 11 alle 19, il martedì dalle 20 alle 23 e poi dalle 6 del mercoledì fino alle 19. Una cosa bella è stata questa, che per il secondo anno abbiamo fatto tutta la novena di Natale, giorno e notte, e per la prima volta in Quaresima abbiamo fatto tutta la Quaresima con la Chiesa aperta, grazie soprattutto ai cellulini che hanno reso possibile per 40 giorni fare l'adorazione eucaristica continuata dalle 9 di mattina alle 19. Ecco, quindi, che dire, io sono contento, perché anche se sono passato dalla parrocchia che era la più grande della diocesi, quella più piccola, è una parrocchia un po' invisibile, però il Signore sta operando, nonostante me.
Sì, sì, Don Andrea, quanti volumi hai pubblicato dei tuoi insegnamenti? L'ultimo è questo. Quanti volumi hai pubblicato? Sei volumi pubblicati dei suoi insegnamenti. L'ultima cosa, il Signore l'ha chiamato a collaborare con me per presentare il metodo delle cellule a un'intera diocesi della Calabria, perché il Vescovo voleva così. Abbiamo tenuto il corso a 28 parrocchie, però purtroppo è cambiato il Vescovo, sono cambiati i parroci che volevano iniziare, quindi è rimasto niente. Ma lo Spirito Santo ha detto: facciamola rispuntare in un'altra diocesi. Adesso stanno nascendo altre due parrocchie in un'altra diocesi. Allora vogliamo passare adesso a la testimonianza del centro. Volevate dire qualcosa anche voi? Ecco, allora passiamo alla testimonianza del centro, perché abbiamo solo 5 minuti, mi sembra, ancora. Ecco, allora gentilmente la faremo questa testimonianza a 3 voci, perché la nostra strategia è questa: di poter il più possibile avere in tutte le regioni una equipe guidata da un parroco o due parroci, a seconda della grandezza del numero delle parrocchie stesse, dove ci siano dei rappresentanti laici di ciascuna delle parrocchie presenti nella regione, in modo da poter il più possibile sviluppare il metodo, con 3 grandi obiettivi: garantire lo sviluppo delle cellule all'interno delle singole parrocchie secondo i pilastri fondamentali del metodo; secondo, favorire la conoscenza e la comunione fraterna fra le varie parrocchie e i rispettivi parroci; terzo, promuovere la diffusione del metodo con le scelte più adeguate, in modo che ci sia non soltanto la moltiplicazione dei leader, la moltiplicazione delle cellule, ma la moltiplicazione delle parrocchie. Allora, prima voce di questa seconda testimonianza ci viene da Pescara, dalla diocesi appunto di Pescara. Doveva presentare Don Valentino Iezzi, ma purtroppo ha dovuto partire. In 10 anni Don Valentino, nella sua, ecco, vorrei che venissero qui accanto a me i rappresentanti, ecco, si alzate in piedi anche voi che siete numerosi, alzatevi in piedi anche voi. Grazie Pescara, ecco. Ecco, allora hanno fatto un lavoro di grande sinergia tra di loro, soprattutto con il loro parroco, che è stata, permettete che ve lo dica, una stella polare della nuova evangelizzazione, perché ha realizzato, quando chiedono i nostri vescovi nella nota pastorale, il volto missionario delle parrocchie. Nella loro parrocchia proprio si è dato vita ai lineamenti di questa parrocchia, posizionata assolutamente in questo ampio orizzonte missionario, dove l'ansia del pastore è stato quello di orientare tutte le attività della parrocchia verso l'evangelizzazione, ma con una speciale attenzione alle persone, ai loro problemi, al loro cammino di crescita personale e comunitaria. Guardate, andate a vedere, sono già partiti dei pullman dalle Marche e dallo stesso Abruzzo, dal Molise, a visitare questa realtà. Anch'io sono andata con con un pullman, guidavo un gruppo delle Marche, andare a visitare, ci è proprio scatenata una creatività pastorale in merito, con aperitivi cenati per i giovani, con nozze di Cana e Dio parla, nozze di Cana e altri cammini per le famiglie. Dio parla con te e apri gli occhi, sia per la lettura della Bibbia, sia per l'approfondimento della propria fede in ordine alla evangelizzazione, ma con una particolare attenzione alla diffusione del metodo delle cellule. In conclusione avviene questo che hanno attuato in questi anni. Loro non iniziano il seminario, il corso leader, il seminario delle cellule, come lo chiamano, ma fanno prima i corsi e i percorsi della scuola di Sant'Andrea e poi sono i parroci a chiedere il cammino di crescita ed ecco che si aprono le cellule e le hanno aperte in diverse altre parrocchie della loro regione, in particolare dell'Abruzzo. Grazie. Grazie. Ecco, adesso la seconda voce di questa testimonianza viene da Don Samuele Biondini. Io ho visitato la sua parrocchia, allora in loro abbiamo visto la realtà parrocchiale, in lui vediamo la realtà diocesana.
Allora, Federica mi ha chiesto di condividere con voi la nostra esperienza, cioè le nostre cellule non sono parrocchiali, ma sono diocesane. Cioè io e un altro prete, che verrà qui questa sera, ci ha avvisato, abbiamo l'incarico dal Vescovo di coordinare le cellule a livello diocesano. Quindi ognuno svolge il servizio nella sua parrocchia, evangelizza il suo oikos, ma la struttura è diocesana. Capite bene che il vantaggio più grosso di questa metodologia è che quando cambia il prete le cellule vanno avanti.
Ecco, speriamo che in tutte le diocesi ci sia un delegato diocesano che è particolarmente utile quando appunto c'è questo cambiamento che è molto frequente. La terza e ultima voce viene da una esperienza a livello già regionale. Ecco, venite, grazie voi tre, venite. Ecco, due di loro insieme ad altre, insieme ai parroci, abbiamo formato proprio come esperimento questa equipe regionale, che io penso che dovrebbe esserci naturalmente secondo le caratteristiche di ciascun posto in ogni regione. Ora, la cosa è iniziata così, abbiamo iniziato con Don Valentino a raccogliere i sacerdoti, a fare degli incontri, li dicevamo annuali, così non potevano dire non posso, perché era soltanto una volta all'anno e quindi c'erano cammini di formazione per i sacerdoti. Io incontravo i laici, da soli i sacerdoti stavano con Don Valentino, quando finivo l'incontro con i laici andavamo nella cappellina a pregare per tutto il tempo dell'incontro e poi i laici hanno preparato il pranzo e pranzavamo insieme, laici e sacerdoti, durante un pranzo, perché le cose belle nascono a tavola, come del resto l'ultima cena, è nato l'idea proprio di poter costituire questa equipe nazionale, regionale. Ci sono due sacerdoti responsabili e vogliamo sentire dalla viva voce, i due minuti che forse ci rimangono, da Franca, che è la segretaria di questa equipe. E da 28 anni la sua casa è aperta per le cellule, perché dal 1990 hanno cominciato nella diocesi di Pesaro. Sulle orme di Don Pigi hanno seguito passo passo Don Pigi, andando a Miami a imparare là in loco e poi facendo la crescita con Sant'Eustorgio e poi sul luogo. Grazie Franca, a te la parola.
Io sono Franca della parrocchia Santa Maria di Loreto in Pesaro. Come diceva Federica, 28 anni che camminiamo con questo sistema delle cellule. Grazie a un nostro diacono molto fervoroso che è andato addirittura a Miami per approfondire questo metodo. E quello che posso dire oggi, che le cose, no, sono andate avanti sempre con molto entusiasmo, ci siamo moltiplicati, oggi siamo una ventina di cellule solo nella mia parrocchia. Le cose sono cambiate da 2 anni, perché? Perché solo cellule sono parrocchiali sempre, lo sappiamo, ma il discorso di Don Valentino è anche il nostro. Sono diventate diocesane, quindi c'è un lavoro parrocchiale e interdiocesano. Questo cosa vuol dire? Il nostro sacerdote, il mio parroco, Don Giuseppe, ha preso a cuore ed è stato incaricato di coordinare questa equipe, si è formata un'equipe di cui io faccio parte, si lavora insieme, si fa della programmazione e si promuove, diciamo, un lavoro unitario, ecco, promuovere l'unità delle cellule. Questa bellezza favorisce l'unità tra i sacerdoti, l'unità tra le cellule appunto della regione, perché poi Don Giuseppe è responsabile regionale, quindi anche un lavoro abbastanza impegnativo per mettere insieme tutti. Che cosa abbiamo programmato? La formazione insieme. Poi abbiamo iniziato, premetto, con il giubileo delle cellule con il nostro vescovo. È stato l'inizio. Questa Eucaristia, questa messa rimane sempre all'inizio dell'anno pastorale. E questa è una grazia, perché siamo approvati dal vescovo. Poi, oltre a questo momento di formazione, con catechesi, ci sono dei ritiri, un ritiro quaresimale che abbiamo fatto con un'altra diocesi. E anche qui c'è stato un momento bellissimo di aggregazione e di scambio. E poi promuove anche delle gite pellegrinaggio. Siamo stati a Padova, a Ravenna, adesso andremo ad Assisi, dove appunto il nostro parroco fa la catechesi attraverso l'arte. Quindi è molto bello, molto viva la cosa, molto... Ecco, tutto questo perché? Perché vogliamo sentirci con uno sguardo, un orizzonte più allargato, vogliamo lavorare insieme, ci vogliamo sentire proprio corpo, no? Di questa bellissima realtà che io vivo da 28 anni e vi giuro, il leader dona la vita ed è così, perché alle volte ci va di mezzo anche la salute, no? Perché diamo proprio la vita. Allora questo cammino ci ha aiutati proprio a coglierci, come dicevo, come parte integrante e mai interrotta di tutti coloro che ci hanno preceduti, come il nostro diacono carissimo Enzo, e a fare unità con i membri delle varie cellule e i sacerdoti. Avvertiamo con maggiore consapevolezza che la pienezza del tempo non ci viene dal nostro fare, ma dal lasciarci sorprendere ogni giorno dal dono dell'Eucaristia, che ci fa sperimentare il senso più profondo del nostro incontrarci come cellule, con tutto il corpo mistico della Chiesa che opera nel tempo stesso. Ci proponiamo quindi di continuare il nostro cammino con le stesse modalità, ma con una coscienza nuova e sempre rinnovata, rivisitata ogni giorno dal sacramento, dall'ascolto e testimonianza della parola, che costituiscono l'identità intima delle cellule di evangelizzazione. E il nostro caro Enzo ci diceva sempre: non si evangelizza se non si adora. Quindi grazie, grazie.
Grazie a tutti voi, anche alla Sardegna e a tutti quelli che non hanno potuto venire.
Ecco, la nostra zona, cioè la Sicilia è divisa, si è moltiplicata, quindi è una regione che ha 2 aree di cellule e ci siamo 2 referenti, che siamo io e per la zona occidentale Don Rosario di Spenza, che in questi giorni non è potuto essere qui. E, tutto è partito, diciamo, nella Sicilia dalla mia zona, tanti anni fa, per il carisma e la forza evangelizzatrice di Don Salvatore Tumino a Ragusa. Da lì si sono diffuse le cellule in tutta la Sicilia, ma adesso c'è uno sviluppo enorme. Nella mia zona ci siamo circa 230 cellule divise in varie parrocchie, di cui ben 146 sono da ascrivere alla comunità Eccomi Mandamè di Ragusa. 22 cellule sono della comunità Eccomi, purtroppo proprio per la somiglianza dei nomi. Nella brochure è venuto fuori che Noto, c'è la realtà di Noto, come se fosse Eccomi Mandamè, ma invece è l'altra comunità che ha origine a Scicli, anche se, che è della diocesi di Noto, anche se lì poi c'è anche un'altra realtà che è parrocchiale, però c'è una comunità che si chiama Eccomi, proprio a Scicli, dove ci sono 22 cellule. Ecco, una realtà importante dalle nostre, anche per l'inserimento nella chiesa locale, no? Ognuno, le varie cellule, voi sapete, non siamo un movimento con delle direttive che vengono dall'alto, ma è proprio, sono i pastori, è nella chiesa locale che si confeziona, che si mette insieme il modo, le modalità dell'unico grande messaggio che è il Signore Gesù, che è sempre in mezzo a noi e che ci salva tutti quanti. Ecco, io concludo qui chiedendovi una preghiera anche per la Sicilia, perché possa continuare ad essere questo grembo accogliente, come nella sua geografia e come nel nostro DNA, anche di questo messaggio, che è sempre un messaggio importantissimo. E adesso passo la parola a Nunzio perché possa dire lui, ecco, completare qualcosa della parte occidentale della Sicilia.
Bene. Buongiorno a tutti, io sono Nunzio Lazzano e faccio parte della Chiesa di San Giovanni Apostolo. E oggi sono stato chiamato da Gesù per rappresentare il nostro parroco Salvatore Orofino, che per me è una figura mandata da Gesù per portare la sua parola a quelle persone che non lo conoscono. E io ringrazio il Signore per questo. Allora, nella parte occidentale della Sicilia, come dice il Papa Francesco, ci sono tante chiese in uscita a predicare la parola del Signore. E siamo circa, solo a Palermo, siamo circa 500 cellule. Ed è una realtà che il Signore veramente condivide con noi ed è gradito tutto quello che stiamo facendo per il Signore. Io posso dirvi soltanto che questa realtà si va sempre più ingrandendo, diventando sempre più grande. E io ringrazio il Signore per questo. Grazie a tutti.
Allora, iniziamo questo secondo insegnamento con l'accoglienza della parola di Dio dalla prima lettera ai Tessalonicesi 2:1-12. Ascoltiamo.
La nostra venuta in mezzo a voi non è stata vana. Abbiamo avuto il coraggio nel nostro Dio di annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. E il nostro appello non è stato mosso da volontà di inganno, né da torbidi motivi, né abbiamo usato frode alcuna. Ma come Dio ci ha trovato degni di affidarci il Vangelo, così lo predichiamo, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Mai, infatti, abbiamo pronunciato parole di adulazione, come sapete, ne ha avuto pensieri di cupidigia. Dio ne è testimone. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi, come una madre che nutre e ha cura delle proprie creature. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Voi ricordate infatti, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio, lavorando giorno e notte per non essere di peso ad alcuno, vi abbiamo annunziato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio stesso è testimone, come è stato santo, giusto, irreprensibile il nostro comportamento verso di voi credenti. E sapete anche che, come fa un padre verso i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Parola di Dio.
Iniziando questa riflessione, mi piace tornare al logo di questo nostro incontro, che forse fino ad ora non abbiamo ancora esplicitato fino in fondo, però è bellissimo, e complimenti a chi l'ha fatto, perché a chi l'ha ideato. Vedete che c'è la croce, e ieri abbiamo sentito il buon pastore, Cristo, è un simbolo trinitario. Poi c'è una mano, ed è il segno del Padre, e c'è la colomba dello Spirito. Sono le tre tappe dei tre insegnamenti di questi giorni, e ringraziamo le persone che hanno ideato questa bellissima immagine che ci conduce anche in modo unitario in questi giorni. E allora ci addentriamo un momento su questa riflessione. Volevo dirvi una confidenza, stamattina mi sono svegliato un po' in modo strano, eh? Ho detto, ma sono al santuario della Madonna o sono vicino a una moschea? Perché alle 4:30 ho sentito, il primo impulso è stato non benevolo, ecco, verso questo microfono con canti ancora indecifrabili. Ecco, e poi pian pianino ho sentito che erano canti cristiani, allora ho detto meno male, perché ed era il rosario alle 4:30, e ho detto beh, bravi, ecco, non mi sono aggiunto, ecco, ma col cuore. Allora, stasera poi lo facciamo anche noi. Leader, una parolina sul significato dell'essere leader. Il Papa Francesco, su Evangelii Gaudium, al numero 270, lo descrive in un modo simpatico. E io vedo che, osservando la vita dei leader della mia parrocchia e anche degli altri della nostra zona, è proprio così. Dice che è importante non fuggire dal contatto con le piaghe del Signore. Accettare di entrare in contatto con l'esistenza concreta degli altri. In questo modo conosciamo la forza della tenerezza. E allora la vita ti si complica, e aggiunge in modo simpatico, dice, meravigliosamente. Ed è proprio così, eh? Se tu ti butti nell'evangelizzazione con tutto il cuore, la vita ti si complica, ma ti si complica meravigliosamente. Quindi il leader è chiamato ad essere colui che accoglie e incoraggia. Ma la parola leader, non so quanto simpatica vi sia, certe volte le terminologie un po' americaneggiante che noi abbiamo nelle cellule crea qualche difficoltà, qualche diffidenza, no? Io ho provato a chiedere a un mio amico, traducimi leader in tedesco, ditemelo.
Führer.
Ha detto, traducimi leader in latino. Ci ha pensato un po', ha detto dux. E allora, ecco, le parole le parole hanno un significato e noi dobbiamo trovare il significato vero che ce ne dà Gesù. Nella nostra persona noi abbiamo tre grandi forze, San Giovanni ne parla, le tre concupiscenze nella prima lettera, e abbiamo la forza, il desiderio impellente di possedere, la concupiscenza degli occhi, il desiderio forte di godere e poi quello di primeggiare, di essere qualcuno. Ebbene, se l'essere leader, essere coinvolti nell'evangelizzazione, fosse risposta a questo desiderio così, come viene, naturalmente, ci troveremo inguaiati abbastanza.
Bene, abbiamo visto una panoramica della presentazione delle cellule dell'Italia del Sud, poi quella del centro, e ora arriviamo alle cellule dell'Italia del Nord. Chiamiamo Stefano Mazzuco, un giovane papà per quanto riguarda le cellule del Nord-Est, e Filippo Crosa, diacono permanente nella Basilica di Sant'Ustorgio a Milano, Nord-Ovest.
Allora, prima di tutto volevo fare un ringraziamento pubblico, dopo averlo fatto privato, ai tecnici che mi hanno aiutato a... mi hanno aiutato a convertire il file del parroco, che è difficile. Vi presento molto semplicemente la realtà del nord-est delle cellule, che è composita. Diciamo che sostanzialmente ci sono tre comunità che ormai da 20-25 anni insomma hanno cominciato e continuano con le cellule, che sono appunto la parrocchia di cui io faccio parte, Santa Maria Goretti Mestre, e poi c'è la parrocchia della Santissima Trinità a Fiesso, che è la prima del nord-est ad aver cominciato, e poi c'è la parrocchia di San Sebastiano a Tiene. Questi sono, diciamo, quelle le tre decane del... Ah no, scusate, questa vabbè, più avanti c'è San Sebastiano a Tiene. Da queste tre comunità si è cercato anche di aiutare altre comunità a iniziare la realtà delle cellule, per cui appunto San Lorenzo Giustiniani a Mestre, e possiamo scorrere ulteriormente le altre comunità. C'è sempre a Venezia c'è San Francesco Cavio, poi a Padova Sant'Ignazio di Loyola, San Giorgio Martire Lucinico vicino a Gorizia, poi a Canale d'Agordo, terra di Papa Luciani, a Desenzano, qui abbiamo rosicchiato un po' di Lombardia nell'idea di nord-est, Villotta di Chions nel Friuli, Ponte Casale e anche a Forlì la parrocchia di Santa Maddalena. E infine sì, ci sono due parrocchie di Trieste, Santa Teresa del Bambin Gesù e Santi Pietro e Paolo. Ora, quindi abbiamo visto che in qualche maniera si è diffuso la realtà della cellula, ci sono a volte dei problemi, soprattutto quando si realizza in questi periodi succede spesso, il cambio del parroco, magari il cambio del parroco perché la comunità viene aggregata ad altre comunità, non ci sono sacerdoti sufficienti, e a volte il parroco entrante non è così convinto della realtà delle cellule come era il parroco uscente, e quindi questo crea delle difficoltà. Va però detto come i laici che si sono impegnati in questo cammino in modo grintoso, in modo eroico, in modo convinto, siano bravi a continuare a volte l'esperienza, nonostante magari non siano più supportati dal parroco, magari sono più che altro sopportati dal parroco. però è bello vedere quando insomma ci ritroviamo un po' con tutte le realtà delle cellule, come comunque ci siano dei laci che nonostante tutto, nonostante non abbiano l'insegnamento, nonostante non abbiano un coordinamento, continuano a incontrarsi nelle case e a mantenere vivo questo germe che fanno fatica a mandar via. Come realtà del Nord-Est cerchiamo di mantenere dei momenti comuni, di mantenere un coordinamento. Io ve li descrivo brevemente. Facciamo un coordinamento della zona dei Nord-Est, quindi delle varie realtà delle cellule. Tentiamo di farlo due volte all'anno, ci sono ovviamente un po' di fatiche perché poi gli impegni parrocchiali sono tanti e quindi magari confluire tutti insieme due volte all'anno è difficile, però cerchiamo di mantenere vivo questo coordinamento. Ci diamo da fare per quanto possibile con i corsi delle scuole di evangelizzazione, della scuola di Sant'Andrea, anche magari mantenendo il collegamento tra alcune parrocchie, insomma. Ci è capitato anche a volte che magari un'equipe della nostra parrocchia andasse a fare, fare esperienza di un corso di evangelizzazione in un'altra comunità, cercando un attimo di ravvivare la fede. E, cerchiamo di fare ogni 2-3 anni un convegno specifico per il Nord-Est, in cui non solo ovviamente invitiamo le varie realtà che hanno le cellule, ma cerchiamo anche di invitare laici e sacerdoti che magari sono interessati nella zona del Nord-Est a provare questa esperienza. Diciamo, è un seminario in piccolo rispetto al seminario che si fa a Milano. E ogni anno a settembre facciamo anche una giornata di formazione dei leader di tutto il Nord-Est e diciamo iniziamo l'anno pastorale con questa giornata proprio dedicata ai leader, che aiuta proprio a rilancio. Insomma, sono stati momenti molto belli di formazione, di preghiera, che hanno aiutato l'inizio del cammino. E come altre realtà, anche in molte realtà del Nord-Est c'è un bisogno di, soprattutto magari da quando si è da tanto tempo, l'abbiamo sentito appena adesso, abbiamo bisogno di un rilancio, di una rimotivazione delle cellule, e abbiamo capito che anche dall'esperienza del Centro Italia sarebbe importante, sarebbe utile un maggior collegamento con i vescovi che portino questa esperienza delle cellule, magari in qualche modo ci portino un coordinamento anche a livello diocesano, perché dopo a livello parrocchiale appunto diventa più difficile perché cambia il parroco e si creano appunto i problemi che abbiamo detto. Ecco, io ho concluso e lascio la parola a Pippo, grazie.
A tutti e grazie. Voi sapete, vengo dalla parrocchia di Sant'Eustorgio, qualcuno di voi la conosce. È proprio questo il punto. Voi che venite da tutte le parti d'Italia la conoscete. Nell'Italia di nord-ovest le cellule sono conosciute poco, o meglio, sono conosciute perché le conoscono tutte. Cardinal Martini ne sapeva molto bene, ma anche i suoi successori le conoscono molto bene. Ma io credo che soprattutto nella diocesi ambrosiana, che è abbastanza ricca, ci sia un qualche antidoto che evita il contagio. Perché io ricordo le delusioni di Don Pigi, che tornava dagli incontri dei parroci della diocesi di Milano e diceva, iniziava parlando di nuova evangelizzazione, e tornava indietro con la coda tra le, non ha la coda, ma insomma simbolicamente con la coda tra le gambe, e diceva, ma insomma non capiscono niente, scrivono nuova evangelizzazione sulle cose che hanno sempre fatto. E pensare che il cardinal Tettamanzi nel 2003 ha scritto che fare come abbiamo sempre fatto è oggettivamente peccaminoso. Diceva la pastorale di conservazione, ho sempre fatto così, vado avanti a fare così, con i miei progetti, non con i progetti dello Spirito Santo, è sterile, è irresponsabile perché non guarda al futuro, e poi diceva è oggettivamente peccaminosa. Quindi si vede che i parroci, soprattutto ambrosiani, devono avere un antidoto particolare, perché questa cosa se la sono dimenticata presto. Dappertutto, anche in Veneto abbiamo sentito, c'è il desiderio di parlare ai vescovi, di dire ai vescovi aiutaci. Don Pigi ha provato tante volte, è andato dal cardinal Scola e gli ha detto, ma eminenza, ma parli in qualche incontro dei seminaristi, formateli alla nuova evangelizzazione, riunite i parroci e diteglielo. E il cardinal Scola ha risposto, guarda, sarebbero molto gentili, perché sono brave persone, ascoltano e perdono. Non si lamenterebbero, magari non si addormentano neanche, no, questo non l'ha detto però. Ma c'era anche Federica quella volta, e ci ha detto proprio così, voi dovete contagiarli. Siete voi che dovete fare, scusate, la bomba agli altri parroci, non per farli saltare per aria, ma per contagiare, per far capire loro come la vostra parrocchia si rinnova attraverso la nuova evangelizzazione. Bene, questo nell'Italia di Nord-Ovest è accaduto molto, molto, molto poco. È accaduto all'inizio grazie a Suor Federica, che viene da una comunità di Saluzzo e che in Piemonte ha fatto un lavoro di diffusione delle cellule inserite in un progetto pastorale molto più ampio che comprendeva anche altre esperienze. E così lei l'ha portata a Cossato, l'ha portata a Rivalta, ha accompagnato Genova e poi altri paesi, Dogliani, altri paesi delle Langhe del Monferrato. Però grazie alla mia incapacità, forse anche al fatto che non sono sacerdote come gli altri responsabili delle zone o professore di teologia pastorale come Federica, io faccio fatica a arrivare ai vescovi. Anzi, vi voglio fare un esempio. Premesso che ci stiamo riuscendo un po' a Milano, perché anche l'arcivescovo è venuto ultimamente a fare i nostri leader un intervento di 34 minuti e mezzo parlando, perché gli avevo detto, hai parlato alla città di Milano per 35 minuti della arte del buon vicinato, che lui ha detto vuol dire guardare negli occhi la persona che incontri, sapere che è creatura di Dio, amata da Dio, anche se non battezzato, e poi fargli un sorriso. È il principio della bomba, no? Probabilmente lui intendeva anche sotto ci vuole la preghiera. E allora sulla base di questo gli abbiamo detto vieni a fare un insegnamento ai nostri leader partendo da questo punto. Ed è venuto volentieri, pensate che è venuto in bicicletta addirittura, per parlare per 34 minuti e mezzo, non 35 come aveva fatto in Sant'Ambrogio, ma gliel'avevo scritto, va bene anche 34 minuti e mezzo. e 34 e mezza parlato. Quindi anche a Milano c'è qualcosa che si muove. Ma vorrei farvi un esempio, visto che ho scritto al cardinale di Torino e mi ha risposto il segretario, benediciamo la vostra esperienza. Sono andato a trovare il vescovo di Savona insieme a una nostra cellulina, c'è stato un certo interesse, ma alla fine dell'incontro ci ha detto, sai, ieri sono stati qui quelli delle comunità di base, mi hanno detto le stesse cose. Sono stato dal vescovo di Pavia, una persona squisita, e ha detto sì, qualcosa magari si può fare. Sono stati ultimamente dal vescovo di Tortona, invitati perché? Perché un parroco che è nella sua diocesi è stato contagiato da Don Narciso. Il contagio, la gioia che abbiamo nel cuore nell'evangelizzare, bisogna far vedere. È stato da lui un po' di tempo aiutarlo, anni fa, si andava a confessare, così poi l'hanno trasferito a Voghera e Don Narciso mi ha detto vai a trovarlo. Sono andato a trovarlo 6 anni fa, credo. Ah, che bello, ma sai, qui i preti sono vecchi, come facciamo, come non facciamo? In settembre è cambiato il vescovo, un vescovo che viene da Perugia, 53 anni, è un cappuccino, il quale subito arrivato a Tortona ha scritto 4 righe come piano pastorale e le ha estratte dalla Evangelii Gaudium e ha detto io voglio che le mie parrocchie siano comunità di piccole comunità. E allora mi ha telefonato Don Loris, questo sacerdote che si è preso l'influenza delle cellule da Don Narciso, e dice guarda, qui bisogna riprendere il discorso che mi hai fatto un po' di anni fa, vieni che ne parliamo. Allora adesso vi faccio testimoniare da Nicoletta cos'è stato questo primo incontro. Siamo andati a Voghera, perché questo è un orionino innamorato di San Luigi Orione, e in una parrocchia lì di Voghera ci ha fatto incontrare, credo, tutti i sacerdoti di Voghera, 7-8 sacerdoti. Nicoletta vi racconta la sua esperienza.
La mia esperienza è stata piuttosto così, è come fa ogni tanto il Signore. Siamo entrati in questa sala dove c'erano tutti questi sacerdoti seduti intorno a un grande tavolo, 2 posti in fondo per lui e per me. Io mi guardo e vedo che l'età media era la mia, 80 anni. Quindi ho detto, oh mamma mia, che cosa possiamo fare? Infatti non siamo riusciti a fare proprio un accidente. Tornando a casa ero un po' così, con le pive nel sacco. E però il Signore sa scrivere dritto sulle righe storte. E dopo poco abbiamo avuto l'invito del vescovo a Tortona e siamo arrivati in questa bella chiesa e la domenica non c'è assolutamente nessuno in arcivescovado. Entriamo, c'è un signore che ci fa entrare.
Questo è il secondo.
Sì, gli ho detto.
No, ma aspetta un momento, lo facciamo dopo questo.
Ah, dopo? Basta.
Sì, 2 minuti velocissimo. Allora, Don Loris dice dobbiamo incontrare il vescovo. Benissimo, fissa un appuntamento. Ci sono voluti 2 mesi perché è questo vescovo che è Monsignor Vittorio Viola. È molto dinamico e quindi ha molti impegni. Quel giorno non poteva venire Adriana, abbiamo fatto questo secondo incontro in arcivescovado a Tortona. Andiamo là, ci sediamo con Don Loris, aspettiamo. Passa un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. E il vescovo non arriva. Allora telefona al segretario e il segretario dice «Ah, mi sono dimenticato di dirti che si è fermato a Novi per la visita pastorale». Quindi questo era già un primo bastone tra le ruote messo da qualcuno e si vede che pensava che lì potesse uscire qualcosa di buono. Ci ha portato a vedere il santuario di Don Luigi Orione, ci ha fatto innamorare di San Luigi Orione, che era un grande evangelizzatore. Dopodiché ha detto, sentite, fisseremo un altro appuntamento. Quindi a questo punto troviamo la carta, il jolly, numero uno. Ed è il secondo appuntamento del quale stava introducendo la testimonianza Nicoletta.
Allora, arriviamo e un custode, un sacerdote, non lo so, ci infila in un ascensore, chiaramente noi eravamo sovrappeso. Lui dice, no, intanto è un piano solo. Schiacciamo, saliamo, bloccati. Il Don Lori soffre di claustrofobia, quindi ha cominciato a veramente essere agitato. E noi abbiamo pregato, lui continuava a dire deve essere importantissimo questa riunione perché succede di tutto. E chi ci ha aperto? Il vescovo che è venuto a salvarci.
Voi capite che l'unica speranza, quando uno vede che ci sono tanti bastoni tra le ruote, anzi è una certezza, vuol dire che dietro c'è un'opera del Signore. Infatti non solo è venuto il Vescovo ad aprirci, ci ha accolto nella sua segreteria con un pacchettino di pasticcini per scusarsi della volta precedente, questo vi inquadra un po' che tipo di persona è, e il discorso che abbiamo fatto... Io ho incominciato dicendo, senta, sarebbe bello presso il santuario di San Luigi Orione fare un bel incontro per presentare ai sacerdoti la conversione pastorale, che è il mio sogno, no? No, dice, non va mica bene. Ha risposto la stessa cosa che ha risposto il Cardinal Scola. Ti ascoltano, ma cioè, io ho una diocesi enorme, con 100 preti in tutto, su per le montagne, bisogna fare in modo diverso. Io alla cosa ci credo. Don Loris, tu e questi altri 3-4 sacerdoti, di nessuno ha fatto il cognome, tutti chiamati per nome, Enrico, Paolo, Gianni e Loris. Questo vi dà il cuore di questo vescovo nei confronti dei suoi sacerdoti. Voi a Voghera cominciate una sperimentazione, magari adesso dopo le vacanze, fate le cellule a Voghera, e poi da lì contagiate tutta la diocesi. Il contagio, anche per i sacerdoti e per i vescovi, è la cosa importante. Coraggio, c'è solo Federica che riesce ad arrivare a tutti i vescovi. Io faccio molta fatica. Pregate perché possiamo arrivare ai vescovi.